10:27, siete sempre in linea con le libere frequenze di Radio Blackout. Qui nell'informazione del venerdì mattina abbiamo di nuovo con noi Maria, ve la ricorderete sicuramente da 2 settimane fa, per fare un approfondimento sulla Colombia. Ciao Maria, grazie.
Buongiorno.
Di essere con noi.
Grazie a voi per permettermi di trasmettere nelle frequenze della vostra Radio Libera. E buongiorno gente di Radio Blackout, eccomi. E qui a continuare con questa bella, bella smermelata storica della Colombia. Niente, partirei quando ci siamo. Ci
Beh, prima della smermelata storica partiamo con un po' di musica e poi buon ascolto.
Sì, eccomi qui amici cari di Radio Blackout. Allora, dove avevamo lasciato la nostra bella conversazione l'ultima volta? Penso avevamo cominciato a, diciamo, revisare storicamente a questa, diciamo, punto centrale della conversazione, che sarebbe la violenza istituzionale, no? A questo armamento militare che si diffonde in tutti i paesi del mondo travestito di benessere e bontà, che invece è la base del yugo di ogni paese. Quindi partiamo con un pochettino di storia.
Vas a terminar en crematorio.
9 di aprile del 1948, ragazzi, viene assassinato in Colombia il leader più importante delle masse colombiane, Jorge Eliezer Gaitán. Questo uomo, este hombre, era la persona forse che ha incarnato in sé la figura, diciamo, della vera rivolta popolare organizzata, diciamo, in una maniera politica. E effettivamente tanta bellezza in Colombia non aveva nessun futuro, quindi a questo rappresentante del popolo colombiano viene assassinato, e così si apre, anzi si sfonda violentamente una porta in cui si rivela che in realtà la politica colombiana viene sempre organizzata dalla elite della destra, della super destra blu e di tutto quello che loro possono permettere. Quindi diciamo che è in questo assassinato che si capisce come andrà i prossimi 50 anni di storia di Colombia e come sta andando tutto adesso. Allora, come continuare con questa conversazione? Allora, posteriormente, diciamo, si sono organizzate a quello che noi pensiamo che siano le guerriglie del popolo colombiano e della liberazione, no? Del popolo colombiano. E a questo non piace molto a queste personine dette blu, dette destra, dette conservatori della terra colombiana. E quindi questa elite crea un patto che ha come scopo il fine della disputa fra liberali e conservatori, e così si ripartono il governo ogni 4 anni, no? Escludendo, of course, ogni volta una forma o l'altra di minoranza o di, diciamo, voce che esca da questi due limiti, che sono appunto conservatori e liberali. Liberali.
Una sorta di ping pong.
Sì, è un ping pong in cui si capisce molto bene ogni punto dove vai, ogni quanto va al punto di qui e là, in cui, boh, liberali non vuol dire niente più che Sì, la stessa calagna di gente conservatore che ha un piede liberale, però per liberale capiamo un po' più, diciamo, un concetto neoliberalista che qualsiasi veramente concetto di liberazione dei popoli. O... En esta exclusión de ogni manera de organización fuera del liberalismo o de partidos conservadores, si forma a questo bel sí, questo bel bordello e questa bella schifezza chiamata il Fronte Nazionale, no? E a questo periodo storico dura ben 20 anni, ragazzi, de una dichiarata organización bruttissima, d'esclusione assoluta del popolo colombiano, in cui veramente le decisioni le fanno 5 persone e sì, il sesto che ha da dire una cosa la dice, viene ammazzato. E diciamo che non è cambiato molto negli anni, no? Questa forma di governo da quel momento in più in poi, scusate, dichiara una maniera di governo assolutamente violenta, nel cui sì, il popolo colombiano viene schiacciato, l'educazione diventa privata, si riesce anche a creare un caos totale nelle campagne, per cui il displacement delle persone alle città, alle urbe per salvarsi da questa violenza viene aumentato, forzato. Tutti i salari dei colombiani diventano quello che forse sono oggi, che è tipo il minimo del minimo del minimo, e la promozione veramente degli stati di miseria assoluta e di completa disuguaglianza. E così, 50 anni in poi, siamo messi di testa nella merda, per dire la verità.
Thought about that time and came the clamahama. Afro without head, que no quiere hacer nada. Tú sabes que sumo, que se cuide de lo azul. Si no terminara siendo un portero de un y yo.
Como dice esta canción, nos debíamos cuidar de los azules. Y para esto, cuidarci, risguardarci dei blu, dei poliziotti, della destra politica.
E anche dei liberali, dato anche... che dicevi prima, i conservatori blu.
Anche dei liberali che anche si vestivano di rosso erano più blu forse che qualsiasi altro. Ok. Quindi, allora, dopo questi 20 anni di bordello, continua il bordello. E nel 1980 però la guerriglia, l'ELN e la FARC iniziano i dialoghi per finire il fuoco, in teoria. E adesso, secondo me, dobbiamo fare un piccolo stop. Perché, cari ascoltatori di Radio Blackout, mi dite voi, e per favore cominciate anche a scrivere, anche a chiamare, cosa e chi sono le guerriglie colombiane? Perché parliamo di guerriglia e non si capisce proprio cosa è la guerriglia, quali sono i fronti, perché un paese così meraviglioso, il paradiso in terra, deve succarsi 50 anni di guerra che non finiscono mai e che sono infatti perfettamente, diciamo, orchestrati, no? E quindi io qui faccio un piccolo respiro e vi dico. Allora, la Colombia si divide in i seguenti, diciamo, fuochi di casino. Uno è l'ELN, no? Che è la guerriglia, diciamo, con un taglio, diciamo, più radicale in Colombia, conformato nel 64 come risposta d'estrema alla sinistra, di sinistra al problema politico degenerato dopo la risoluzione del Fronte Nazionale, no? L'ELN, sempre tipo di taglio rivoluzionario, rosso del vero, eccetera, eccetera, comunque ha attraversato le anni con degli atti radicali, però come parlavamo l'altra volta, anche l'ELN, diciamo, ha sofferto la gravissima, gravissima, gravissima contaminazione, uno, del narcotraffico e due, della ripartizione del potere, perché alla fine soldi qui, soldi là, terra qui, terra là, azzurri qui, blu là, eccetera, diventano anche loro degli attori importanti in questo conflitto, e diventano anche loro, diciamo, gli attori pagati da questo conflitto, no? E nel 64 si forma anche la FARC, che è la oltre guerriglia colombiana, perché non ci bastava una, no, ci vogliono due, ognuna con la sua opinione frammentata e ognuna con i suoi morti. E quindi la FARC è, diciamo, è un punto difficile a questa storia, perché è una guerriglia che comunque viene ancora di più contaminata del paramilitarismo, anche volendo, dei soldi sporchi, delle politiche molto questionabili. E quindi diciamo che, per lanciare una cifra, così capiamo quanto sia contraddittorio pensare che un gruppo guerrigliero, diciamo, de Liberación Nacional abbia 35.683 morti dichiarati del 58 al 2018, diciamo che lascia molto a pensare, no? Che un popolo innocente, perché a parte questi morti non sono militari, non sono politici, sono veramente il popolo colombiano mettendo le sue mani nel fuoco senza mai averlo chiesto, diciamo. Quindi tremenda cosa.
Que los mantenga su madre patria, que los mantenga su madre patria, su reverenda madre, su madre patria, que los mantenga su madre patria.
Llegara un campesino muy seguro, al otro día toparía un nacimiento, una fuente de agua pura en las alturas, y en cuestión de una semana ya tendría montado un huerto. Fundaría el primer corral de pollos de gallina extraterrestre, y con tanto que le rinde al campesino, después de solo un año ya tendría la luna verde. Campesinas de la tierra, campesinos, aunque yo no haya parado en sus parcelas a llevar ningún presente, si estoy muy agradecido por la yuca, por el plátano y el trigo, y estoy muy adolorido porque aquí desde mi casa no miré para la montaña más que a ver amaneceres, y a la vez que tú me dabas alimento te mataban en la guerra y yo te di.
Quindi dicevamo, nel 1964 nascono due gruppi guerriglieri, ELN e FARC, entrambi che nascono con intenti di liberazione nazionale più o meno radicali, più o meno indigeni, che poi vengono in entrambi i casi abbastanza riassorbiti tra il narcotraffico e la milizia privata, si potrebbe quasi dire, no? Anche, cosa sì, succede sì. Poi?
Allora, sì, diciamo che appunto si forma anche la FARC, e come tu dicevi, manipolato totale, risucchiato in una situazione tremendamente degastata, devastata, soldi, narcotraffico, politiche, intervenzioni anche dell'estero, no? Quindi stiamo parlando di una guerriglia appunto che dal 64 adesso c'è, ha ammazzato tutta questa gente, una guerriglia che si veramente fosse per il popolo, diciamo, non starebbe a mettere le famose mine antipersone, non so se capite questo concetto di qualcuno che sotterra tipo delle bombe in dei campi dove ci sono civili, bambini, quindi contraddizione. E poi questi sono 35.000 passa morti, diciamo, fino al 2018. Poi abbiamo veramente il problema, secondo me, e forse a molte delle persone che magari stanno analizzando anche questi problemi riteneranno come un problema importante, il più forse, sono le forze paramilitari colombiane, che sono diciamo, dei criminali formati con tanta iniezione di soldi, capitale e autorità dei governi di destra, e che, diciamo, del 97 al 2006 solamente, per dire, hanno ammazzato 94.756 persone dichiarate. Esattamente, cioè, questo stiamo parlando in numeri ufficiali, e di là tu puoi aggiungere, volendo, anche oltre mille, perché sta andando così la vita in Colombia, a questi livelli di violenza, no? Appunto, forse paramilitare colombiana, diciamo, per contestualizzarsi anche nel presente, abbiamo avuto 10 anni di governo molto molto di destra, diciamo, con adesso anche lì devi fare un piccolo curriculum, perché è molto importante anche capire come si passano la palla le uni agli altri, no? Tu pensi che di un governo all'altro cambiano le cose, però poi ti rendi conto che il nuovo presidente era il ministro della difesa dell'antico presidente, però sinceramente sì, a queste persone diciamo sono stati de molta decisione e decisivamente influenti diciamo, nell'alimentare a queste forze paramilitari. Allora, possiamo dichiarare, appunto, per chiudere anche a questo tema del paramilitarismo, che è a questa forza orrenda distruzione e morte colombiana, è la sesta divisione neomilitar, diciamo, in tempi moderni, no? E sono le persone che ci fanno trovare i casi più scabrosi, brutti, diciamo, violenza in Colombia, fosse comuni, falsi positivi che sono alimentati sia del governo militare sia da queste persone, e diciamo che l'80% degli assassinati dei civili in Colombia sono fatti a mani di questi assassini, di cui patrone sarà sempre Álvaro Uribe Vélez.
Las verdades que la vida reta, pero que llevan dentro mucho amor. Somos la amenaza que ríe, la amenaza que llora. Somos la amenaza que ama.
Ci è arrivato un cisti al 346-66-73-263. Polizia municipale in corso Casale dalle parti di Piazza Vittorio. Sì, diciamo che facendo un po' di chiarimento sulle parti che prendono atto della politica colombiana, facciamo un saltino al 1980. E nel 1980 comincia una sorta di dialogo tra la FARC e il governo,
Es un dialogo in cui si parla di pace, si preme la inclusione politica, soluzione della inequità economica, sociale, e il governo dà un po' di voce ufficialmente a questa organizzazione, no? Ed è qui che comincia appunto questa sorta di manipolazione di cui parlavamo prima. A questo viene tipo tutto sotto una sorta di patto di stop al fuoco entre guerriglia e governo, no? Si fa questa cosa e nel 1984 parte la Unione Patriottica. Uè, ragazzi, che bei termini, la Unione Patriottica. È la prima volta in cui si, diciamo, legittima la inclusione dei diversi partiti nella regolazione della nazione, nelle politiche. Si parla di appunto inclusione, libertà, cessate il fuoco, eccetera eccetera. La gente prende un po' di sollievo, si respira, si dice, boh, speranza, qui ce la faremo, e si crede un po' nel processo democratico che certamente fino a quel punto era distrutto, no? Democrazia era una parola come Disneyland, diciamo, no? Proprio un sogno così, con fiori, Mickey Mouse e cose così, no? E in questo momento tutte queste parole fanno un sacco di illusione, effettivamente, però cosa succede? Dopo di una grande partecipazione civile, ovviamente, perché la gente appunto presa bene, dice dai, andiamo a votare alle urne, eccetera eccetera, si riesce a tipo organizzare una costituzione in cui ci sono 5 senatori, il popolo ha 9 rappresentanti alla Camera, 14 deputati, 351 concejales, gente che rappresenta tipo i singolari popoli, i departamenti, 23 sindaci, tutti sempre eletti dal popolo. E a questo momento, quando si vede questa bellissima organizzazione, la gente presa bene, l'oligarchia colombiana dice un'altra volta: aspettiamo un momento, cos'è questa roba? Non mi sta convincendo molto. E un'altra volta torniamo sempre sulla storia, a come è nato e la U con le forze paramilitari di cui parlavamo prima. E quindi papapapum, compare il coco, la mano pelosa, proprio il cattivo più cattivo della storia, e i gruppi paramilitari. La mano pelosa è il mostro colombiano più temuto dei bambini.
No, non mi tornava questa mano
quello
pelosa.
Quello che esce sotto il letto ti risucchia, non torni mai più a vedere la tua famiglia, diciamo. Quindi la mano negra, no? E a questo, diciamo, crea una sorta di, sì, forza invisibile che è, diciamo, l'arramienta, l'affare di pulizia più effettivo che ha Colombia tutto adesso. Veramente la cosa più pericolosa che abbiamo nel nostro paese, sicuramente.
Le forze paramilitari,
sì,
ok.
Sì, sì. Che poi siamo arrivati, secondo me, a un estremo in cui adesso non si capisce proprio cosa è un militare, cosa è un paramilitare, no? E alla fine, boh, tu puoi essere sinceramente a fumarti tranquillamente un cannone e nel paese sbagliato, l'ora sbagliata, e arrivano a questi, ti ammazzano e magari hanno anche una sorta di divisa militare, no? Quindi, ragazzi, la situazione molto inquietante, però boh, ripartiamo da questo momento, no? Il 1984. Quindi, appunto, questo governo permette che a questa mano invisibile appunto realizza tipo l'esterminio più brutale che si è fatto mai in Colombia, no? 94.000 e passa persone dichiarate, sono tanti morti, ragazzi. Stiamo parlando che appunto il famoso coronavirus allarmante ha ammazzato 3.000, e a questo stiamo parlando, tipo di cifre che passano e traspassano, racconta, traspassano a questa allarma, e lì c'è tanto da pensare, no? Come stiamo guardando la storia. Però continuiamo, perché sennò ci perdiamo a questo. Però magari un po' di musichella per affrontare tanto dolore ce n'è, eh?
Yeah. A proposito di mano negra, no?
A proposito,
la reba, banca del taxi, los tiros, la tira, el bazooka, la
il tempo è poco e le parole sono tante. La revisione storica, ricordiamoci, è assolutamente essenziale per capire il presente, e a questo per favore teniamolo sempre in conto. E quindi continuiamo un pochettino con questo ripasso. Quindi, una volta formata questa forza paramilitare, diciamo che le garanzie della partecipazione democratica del popolo colombiano vennero completamente annullate, no? Perché i membri della Unione Patriottica, con questa nuova forza invisibile, diciamo, zittano, come si dice, callan,
si è capito,
tagliano la gola e la voce circa 1500 movimenti politici alternativi che ci potevano essere in quel momento in Colombia, no? E quindi ovviamente un'altra volta la bilancia cade abruptamente su a questi amici blu della politica di destra, e comincia la carniceria e gli episodi di assassinati e pulizia sociale più violenti della Colombia, che, diciamo così, mettiamo un puntino, un asterisco da ricordare, continuiamo magari la prossima puntata, fanno episodi come, ragazzi, non lo so, il 27 e giugno passato, quando 4 giorni fa, la SMAT, che è una di queste forze poliziache che non si capisce molto bene, si sono anche dei paramilitari eccetera, comunque formato nel 99 come un piccolo gruppo antidisturbi che doveva essere tipo puntuale, e adesso sono 20 anni di SMAT, hanno ammassato un ragazzo minorenne con una bala nel collo perché era presente a una protesta, perché in questo momento, grazie al famoso Covid, per delle cazzate che non si capiscono nemmeno, la gente sta essendo cacciata dalle loro favele, no? Perché sono case tipo di invasione abusiva, stanno cacciando via violentamente le persone, e così il giovane Matteo Aldana fu assassinato 4 giorni fa in totalmente silenzio e anonimato. E diciamo che a questi episodi ogni settimana spuntano, non c'è una settimana della Colombia nella storia del 50 in poi in cui non ci sia un caso del genere. La settimana scorsa invece era una bambina indigena di 11 anni violentata da 8 militari che hanno riuscito anche a dire che lei le aveva provocato, così si hanno difeso a questi illustri personaggi della forza militare colombiana. Qui facciamo un asterisco nello scandalo, diciamo, e riprenderemo la prossima puntata venerdì prossimo con un po' più di storia e magari un po' di approfondimento anche su questi temi. Ragazzi, ragazze di Radio Blackout, animalini curiosi, se avete domande, qualsiasi cosa, per favore scriveteci e risponderemo anche alle vostre domande. Grazie mille.
E dato che manteniamo le promesse, c'era appunto arrivato un messaggio al 346-6673-263 proprio per Maria, e con questa risposta chiuderemo la puntata di oggi, ma appunto, come anticipato, ricominceremo, o meglio continueremo venerdì prossimo.
A me pare che la Colombia sia condannata da come è stata disegnata la cantina degli States, coltivazione della coca, magari esagero. Ragazzi, ragazze, non esagerate nel pensare a questo, però diciamo che a questa condanna è solo una piccola scusa. La coca è stata solo una piccola scusa per, appunto, come parlavamo già la puntata precedente, una sorta di pressione internazionale che ha sempre schiacciato il bottone della parte della destra, che sono gli Stati Uniti. Effettivamente, diciamo, la scusa del narcotraffico ha dato il passo proprio a aprire la porta agli Stati Uniti per applicare delle politiche ben già degli anni 50 in poi. A queste politiche però della coca, poi, come in molti altri posti del mondo, con gli Stati Uniti quando si ha a fare con le loro politiche, è diventato terrorismo, no? E anche lì si approfondisce. Quindi sì, non esageri, caro, caro ascoltatore, ascoltatrice, ascoltatrini, non siamo per niente esagerati in affermare che effettivamente Stati Uniti ha stato un grande, diciamo, peso per la Colombia in delle decisioni politiche, e lo è tutto adesso, no? Oggi leggeva infatti una storia bellissima in cui, diciamo, il nostro ex presidente, che è adesso tipo nella mira della ONU eccetera per il caso dei falsi positivi, famoso caso che approfondiremo tanto, e magari avremo anche la fortuna di avere un po' di interviste con delle persone affettate per questa situazione, però il nostro caro, come si chiama quello arancione, Trump invita, tipo, anziché al presidente Colombia, a questo ex presidente che è il papà dei paramilitari, e a un altro cretino chiamato Andrés Pastrana, che è stato a quello che ha formato questo gruppo antidisturbi che va fino al 27 giugno ammazzando gente in giro in nome del governo. Quindi sì, Stati Uniti, Gringolandia, sempre causando un po' di casino, diciamo.
E allora, ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatrini, noi vi salutiamo, vi, insomma, ricordiamo l'appuntamento a venerdì prossimo, sia con l'informazione con Marco e me, sia anche con l'approfondimento sulla Colombia con Maria. Vi lasciamo quindi ad Anarres, che si sta già preparando, e ricordiamo che l'informazione riprende lunedì alle 9:00.